buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, nuova versione settimanale, 20 minuti in compagnia di un ospite tra ritagli di carta e di beat, come dico da un po' di tempo a questa parte. Io mi chiamo Antonio Sofi e questo è sempre appoggeoonline.com. Prima di presentare l'ospite che gentilmente ha accettato di chiacchierare con noi su un tema specifico, ovviamente poi il filo conduttore è sempre il web e le nuove tecnologie, sentiamo la sigla e poi di nuovo qui con l'ospite.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite tra ritagli di carta e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci qui, sempre Quinta di Copertina, e non devo far altro che presentare l'ospite di questa settimana. Lui si chiama Andrea Capaccioli, ma è noto in rete come Ciocci, è universitario a Siena, blogger da tempo, e con lui cercheremo di ragionare intorno alla protesta studentesca, a quello che sta accadendo in rete in queste settimane in rete, non solo, perché poi parte di questa protesta si è nutrita degli strumenti più o meno social, dei network avanzati, ma poi è stata in strada, è stata in piazza, ha trovato il modo di incontrarsi e di fare eventi e di fare manifestazioni, ovviamente lo sciopero generale del 30 ottobre con centinaia di migliaia di persone a Roma, ma anche altro. In realtà è una protesta molto differenziata, molto reticolare, con dei punti di diversità da territorio a territorio, ma anche con dei punti di grande coerenza e convergenza che forse proprio grazie attraverso la rete riescono a fondersi. Nonostante sia poi emersa la contestazione nelle ultime settimane, però in realtà la protesta studentesca stava navigando un po' sotto traccia da un bel po' di tempo. Mi ha raccontato di un'assemblea nazionale che avete organizzato proprio a Siena il 25 settembre, che già vedeva la partecipazione di studenti provenienti da atenei di tutta Italia, e che è diventata poi una manifestazione, è diventata un primo piccolo network tra i tanti network che stanno cercando di mettere un po' di informazioni in circolo e anche un po' di chiarezza appunto nelle varie frastagliate facce della protesta. Ci vuoi raccontare quali sono stati, diciamo, i prodromi da quello che tu hai potuto vedere, e soprattutto con riferimento alla rete, di quello che poi tutti abbiamo visto nelle ultime settimane?
Sì, allora io partirei da un punto, dal fatto che comunque il movimento secondo me non è altro che un immenso social network reale, perché comunque si parte dal fatto da connessioni personali, che siano amici, che siano connessioni politiche tra le persone. Quindi il fatto poi di trasportarlo sulla rete io penso sia del tutto naturale come cosa. E per questo che noi a Siena siamo partiti con un gruppo Facebook, un semplicissimo gruppo Facebook che è Salviamo l'Università, che in questo momento ha circa 6.000 iscritti e che è quello che ci ha permesso il 25 di settembre di provare a costruire questa assemblea, che poi è venuta molto partecipata e anche molto intensa, diciamo, con una serie di studenti da ogni parte d'Italia. Questo è stato solo un piccolo passo, un primo punto al di fuori di logiche di politiche o di partito comunque, quindi non era legata a niente, era nata per caso proprio dalla voglia di voler muoversi subito alla svelta, perché il movimento ancora non era partito e si sentiva l'esigenza comunque di iniziare a muoversi. Da lì poi devo dire che si è molto intensificata la protesta. Infatti il 30 ottobre è stato solo uno dei punti di questa protesta, e sarà molto più grande nelle prossime settimane. Sulla rete vorrei guardare a che strumenti sono stati utilizzati finora, perché mentre Ci sono parole come blog che ormai risuonano dappertutto e anche nel movimento se ne usano tantissimi. Infatti, se andate su NetMonitor di Repubblica c'è tutta una serie di link che segnala di blog della protesta essenzialmente. E ogni piccolo collettivo ormai ha il suo blog e si coordina online in quel modo. Però ci sono altri che secondo me ancora hanno da essere sviluppati appieno come strumenti e anche da essere capiti.
Parlavi di strumenti diversificati. La mia impressione, sì, guardando un po' da osservatore a tutto quello che capita, ovviamente come osservatore privilegiato al web, è che ci sia davvero una molteplicità di strumenti che sono usati e utilizzati nella maniera anche più pragmatica e funzionale possibile. Tu hai citato NetMonitor di Repubblica, ovviamente poi inseriremo come sempre facciamo il link a tutte queste risorse per approfondire. La cosa che mi interessava sapere da te era appunto questo rapporto del movimento, delle anime del movimento con questi strumenti. Cioè, mi pare che ci siano moltissimi blog, ma mi pare, come tu stesso hai detto, che ci sia anche un grande uso dei social network tipo Facebook.
Sì, sia Facebook che social network in generale, perché poi esistono anche dei social network su Ning delle varie università, di alcune università, ora non mi ricordo, mi sembra Milano, un collettivo di Milano aveva fatto un social network su Ning. E poi per quel che riguarda foto e video, Flickr e YouTube sono quelli che in assoluto sono più usati.
Volevo ritornare su questa cosa dei blog, riprendendo un approfondimento di Vittorio Zambardino, che proprio su Repubblica cercava di fare un po' il punto su quest'uso dei social network e dei blog del movimento, con questo articolo che si intitola L'onda dei blog che ha cambiato tutto. E lui la vede da un punto di vista che, un po' allargando dal campo unicamente universitario, mette in luce quello che è stato il coinvolgimento anche, ad esempio, degli insegnanti e dei genitori, e dice che per questo movimento, per molte persone, almeno questa è la sua opinione, che lavora nella scuola e nell'università, ha fatto in modo a queste persone a saltare quel fosso di diffidenza verso la comunicazione digitale, al di qua della quale si resta tra quelli che guardano scettici. E secondo Zambardino questo è potuto accadere perché gli insegnanti hanno avuto i propri studenti come istruttori, e quindi fa un po' di, per esempio, di riferimento di blog o siti in cui i genitori piuttosto che gli insegnanti partecipano alla vita digitale di fatto fianco a fianco con gli studenti. Questa è anche la tua esperienza?
Diciamo che questo movimento ha scoperto il web in una maniera più completa, perché sia insegnanti che genitori che studenti non è che erano molto avvezzi all'utilizzo di internet. C'erano sì studenti molto web addicted, ma allo stesso tempo c'erano anche alcuni genitori più che alcuni insegnanti, quindi è stato, diciamo, un mettersi tutti insieme, mettere insieme le proprie conoscenze per provare anche a conoscere meglio gli strumenti che la rete mette a disposizione. E quindi sicuramente il blog è stato uno dei punti di accesso a questi strumenti, forse il punto di accesso a questi strumenti, che sono i social network, che sono gli strumenti di condivisione foto video, più che gli live stream delle manifestazioni. Io parlo per mia esperienza personale rispetto a questa protesta. Oltre a una serie di blog creati, abbiamo provato anche a usare lo strumento Wiki, che secondo me può essere, diciamo, un passo in avanti nel lavoro di rete, nel senso che consente davvero di massimizzare quella che è l'intelligenza collettiva, diciamo, perché ti permette di far usare a tutti e di poter contribuire a tutti allo sviluppo, ne so, di un documento più che di un comunicato stampa, più che di una pagina di informazione. E quindi chi ha voglia di aggiungere un pezzettino a quella cosa lo può fare in uno spirito molto assembleare, molto completo, ma anche molto bello, secondo me.
Faccio un'ennesima citazione da questo articolo di Zambardino. che attraverso la necessità di fare rete, di condividere l'informazione, di fare anche la cronaca degli eventi che accadevano, degli eventi che erano programmati, un certo movimento che anche stava sulla rete, usava i blog, è uscito fuori dall'autoreferenziale, cioè è diventato più pragmatico, magari meno bello, magari meno cesellato, magari meno attento a tutte le grammatiche della rete, così come sono state sistematizzate negli ultimi anni, ma efficace, cioè che sia una comunicazione efficace. Come ha funzionato la comunicazione, se vogliamo, interna dentro il movimento?
La comunicazione in questo momento all'interno del movimento, diciamo, non esiste una comunicazione principale o diretta tra i vari nodi del movimento. Ci sono delle sottoreti che tengono insieme i vari pezzi, perché prendo ad esempio il pezzo della rete dei collettivi di Uniriot, ha una loro sottorete che li tiene in collegamento. Prendo ad esempio, che ne so, un'altra magari a Siena, noi abbiamo contatti con altri atenei, che è un'altra sottorete, quindi che si giostrano anche su piani diversi, anche su mailing list diverse, anche su blog diversi, perché c'è da vedere anche che i vecchi strumenti del web come mailing list, forum, gruppi di discussione comunque sono sempre ottimali per determinati motivi. Se si vuole tenere insieme e discutere con un numero alto di persone, una mailing list è sempre molto funzionale. Quindi non è solo il web social che ha fatto uscire questo movimento dall'essere autoreferenziale e dal fare un'ottima comunicazione.
Andiamo sui casi di Piazza Navona, perché secondo me è stato uno di quei casi da studiare per quanto riguarda anche la battaglia retorica, però ormai è diventata non solo più una battaglia di parole, ma anche una battaglia cross-mediale, cioè ci sono state foto, ci sono state video più o meno montate, dichiarazioni post, insomma c'è stata da parte dei vari contendenti della definizione della situazione, come si dice, in quello che era accaduto, e sono girati video, sono girate testimonianze di vario tipo. Ora, al di là del fatto in sé dal punto di vista politico, dal punto di vista della comunicazione, cosa te ne è parso di questo modo di usare la rete?
Io mi è parso che sicuramente è stato un modo molto efficace da parte degli studenti di destra, diciamo, perché sicuramente loro, io per quello che ho visto i video montati, le foto e le immagini, hanno fatto un lavoro di cesellamento e di proprio di montaggio delle immagini per dare un'impressione, mentre dalla parte diciamo della sinistra ci si è trovati più spiazzati a questa cosa, e quindi si è corso dopo a fare altri video, trovare delle altre immagini, però è passata sicuramente meno l'informazione. I fatti di Piazza Navona siano stati secondo me un caso che da studiare anche approfonditamente rispetto all'uso delle immagini e della rete, perché poi tutte le immagini sono finite su YouTube più che sui siti dove sono state studiate, commentate e dove si è creato poi diciamo l'immaginario di ciò che è successo, perché ci sono mille verità rispetto a quei fatti, e quindi qua alla fine ognuno si fa le sue verità guardando le immagini.
C'è un'impressione che emerge, come dicevamo prima, e che appunto in parte tu dicevi rispetto a questo caso specifico di Piazza Navona, che forse, anche se quantitativamente numerosi o comunque attivi e anche abbastanza conoscitori del mezzo, però ci sia un po' una dispersione di informazioni anche all'interno del movimento. Quali sono secondo te le possibili soluzioni, se ce n'è una, se questa non è una ricchezza o qual è lo svantaggio?
Sicuramente la dispersione di informazioni c'è. Secondo me soluzioni è difficile trovarne, perché il movimento non è un'organizzazione rigida o comunque non è un qualcosa di unico. Quindi ci saranno sempre pezzi separati e comunque pezzi divisi. Non ci sarà mai un collettore unico di informazioni rispetto al movimento, perché non c'è un soggetto che si può definire come collettore del movimento, come aggregatore del movimento, no? Perché ci sono anche divisioni interne, divisioni politiche, comunque visioni diverse rispetto a quello che sono le azioni da portare avanti. Quindi la dispersione di informazioni continuerà sempre a esserci. Ci deve essere anche qui sempre un fatto di filtro, di riuscire a filtrare le informazioni e a, nel mezzo della confusione e del rumore che generano una marea di informazioni, trovare quelle che interessano, come avviene sulla rete normalmente, perché alla fine il movimento, come dicevo prima, secondo me non è altro che una rete, che un social network reale, io lo chiamo, perché non ci sono comunque gerarchizzazioni o strutture complesse e rigide.
Forse un social network reale che non ha ancora trovato il modo di parlarsi veramente tra i nodi e magari far emergere un filtro al suo interno, se ho capito bene.
Ancora sì, no, sul filtro c'è da lavorare, non so come si possa fare. Trovandoci tutti insieme anche nei prossimi appuntamenti può venire fuori qualche idea, che sia anche un sito unico magari, o un sito unico che faccia semplicemente da aggregatore, da collettore delle informazioni, che però la vedo anche di difficile gestione.
Grazie Andrea Capaccioli, io auguro a tutti una settimana movimentata in senso positivo. L'appuntamento con Quinta di Copertina è per venerdì prossimo.